Shalom a tutti e benvenuti a questa nuova lezione online su www.virtualyeshiva.it. Scusate l'americanismo questa settimana. Tanto per cambiare, ci vogliono intanto un po' di cambiamenti, per cui vi invito tutti presenti qui nella camera virtuale di Virtual Yeshiva. Questa sera siamo la fine del mese di giugno, verso la fine, il 26 giugno, il 23 di Sivan, praticamente siamo già nel 24, grazie Ste, stavo per dire. Questa settimana leggiamo la parasha di Korach, leggiamo la famosa storia, più che storia, machloket, discussione tra Moshe Rabbeinu e suo cugino di primo grado Korach. Ci hanno detto che la storia di Korach è sempre molto attuale. In ogni situazione, in ogni generazione, in ogni città, in ogni paese, la storia di Korach è sempre molto attuale. Dice Talmud, i figli di Korach non sono mai morti. Bnei Korach lo metu. Allora i darshanim, quelli che spiegano, che fanno insegnamenti di etica, dicono, interpretano il Talmud in questa maniera, i figli di Korach, i discendenti di Korach, le conseguenze del comportamento di Korach non è mai finito, non è mai, è vero che lui è morto e quella storia è finita, ma ogni giorno, ogni mese, ogni anno, ogni città, ogni, c'è sempre la storia di Korach molto attuale, discussioni, orgogli, perché hai dato quello onore a quello, perché non hai dato a me, perché quello è più bravo di me, perché questo qua, perché quello lì. Sempre ci sono discussioni a non finire. I figli di Korach non sono mai morti. La storia di Korach rimane sempre viva in eterno, fino a che arriverà Mashiach, giorno in cui non ci sarà più orgoglio, non ci sarà più istinto verso il male, per cui le persone smetteranno di discutere, di bisticciare tra di loro per questioni di onore, di potere e di soldi, perché chi ha i soldi vuole avere il potere e chi ha il potere vuole essere onorato, vuole essere il top. Korach infatti era l'uomo più ricco, era forse più ricco al mondo, non solo più ricco tra gli ebrei, aveva 300 asini carichi di chiavi dei tesori che lui aveva raccimolato dall'Egitto. Lui aveva trovato la grande ricchezza che Yosef aveva raggruppato, l'oro prezioso del mondo intero, perché tutti andavano in Egitto, pagavano a peso d'oro il grano, il mangiare quando c'era la carestia. E chi l'aveva raccolto tutta questa ricchezza? Yosef. E Yosef poi l'aveva nascosta, e si dice che Korach l'ha trovata, e Korach esce con una ricchezza incredibile. Korach era intelligente, era grandissimo studioso, era di grande famiglia, era cugino di primo grado di Moshe, era cugino del re in persona, era cugino del sommo sacerdote, era straricco. Cosa gli mancava nella vita? Niente. Gli mancava il potere che doveva essere giustificato dai soldi che lui aveva. Una persona che ha tanti soldi vuole potere. E allora Korach dice, io ho tanti soldi, sono intelligente. Ebbene, perché Moshe deve essere superiore a me? Quando una persona ha raggiunto il massimo a livello sociale, a livello economico, il prossimo step, la prossima cosa che lui desidera, ambisce, è il potere. L'onore del potere. E così Korach, cugino di primo grado di Moshe, attacca la leadership, la supremazia, l'autorità di Moshe Rabbeinu, dicendo, tutti siamo santi, perché voi siete diventati diversi, superiori agli altri? Tu Moshe sei diventato il capo, il re, tuo fratello il sommo sacerdote, questa storia. Vogliamo tutti quanti essere uguali, vogliamo tutti essere superiori, kulam kedushim. Siamo tutti dei santi, per cui siamo tutti stati sulla montagna di Sinai, abbiamo sentito 10 comandamenti, dice Rashi, kulam kedushim, tutta la congregazione sono dei santi. Rab Lachem, avete preso troppo potere. Per cui Korach viene da Moshe Rabbeinu dicendo: mi dispiace Moshe, ma hai esagerato, ti sei diviso tu e tuo fratello il potere, proprio come si dice in ebraico protexia, in italiano si dice nipotismo, ti sei diviso tu, tuo fratello, famiglia, eccetera, a noi questa cosa non ci va bene. Troviamo su questa parasha un grande maestro del XIII secolo, Rabbi Moshe ben Nachman, soprannominato Nachmanide, come abbiamo citato più volte nelle ultime lezioni, e lui chiede una domanda molto importante sugli eventi di questa parasha che stasera solleveremo e approfondiremo insieme. Prima di entrare nella domanda del Nachmanide, il grande cabalista, uno dei più grandi cabalisti di tutti i tempi, che vive in Spagna, e lui commenta gli eventi di questa parasha che vi riassumiamo in breve. Korach si unisce a 250 persone e va contro Moshe Rabbeinu, attacca Moshe Rabbeinu e pretende più potere, più forza, più onore. In apparenza Korach dice delle cose corrette. Come mai Moshe diventa re, suo fratello Aaron diventa viceré, il sommo sacerdote, la seconda massima autorità del Am Israel, del popolo ebraico? È un po' strano che tutte le potere e autorità sono state concentrate su due fratelli, su una famiglia unica. Come dire se il presidente del paese, dell'Italia, fosse il fratello di Berlusca e il primo ministro fosse lui. Uno dice, beh, è già tanto che il primo ministro sei te, poi hai messo il presidente tuo fratello, poi metti, non so, tuo cugino, lo metti da un'altra carica massima, la gente si ribella. Già il fatto che lui il primo ministro già si ribellano, figuriamoci se il presidente del paese fosse suo fratello. Per cui Korach apparentemente ha una lamentela abbastanza logica, accettabile. Risponde Moshe a Korach: sappi che non sono stato io a scegliere questo, non è la mia volontà. Anzi, quando Hashem mi ha scelto per andare in Egitto, per redimere il popolo, ho cercato di rifiutare questa mansione. Io sono di natura opposto a essere il re. Per 7 giorni Dio discute con Moshe Rabbeinu, tu devi andare, Moshe Rabbeinu dice di no. Tu oggi devi andare, il secondo giorno di nuovo, e lui dice di no. Per ben 7 giorni Moshe discute con Hashem come se fosse al mercato a mercanteggiare. Tu devi andare, no, io non ci vado, non ci vo. Sì, ci vo, non ci vo, fino a che alla fine Moshe Rabbeinu accetta l'incarico di redimere il popolo e va in Egitto. Però dice ad Hashem: ma com'è possibile? Io sono il secondo figlio, c'è Aaron che è più grande di me, non posso essere io superiore a Aaron. Allora Hashem dice: Moshe, non preoccuparti, ho lasciato per Aaron una carica molto importante, lui diventerà il sommo sacerdote, per cui ce n'è una per ognuno, non fa male a nessuno, ognuno avrà la sua carica. Cerebello dice: bene, io ho una grande carica, mi facciamo una grande carica, siamo tutti contenti. Dice a Korach: non illuderti che io ho voluto questo, non ho voluto io prendere la prima carica, non ho voluto io dare a Aaron la carica di sommo sacerdote qua in Gadol, è stato tutto deciso e voluto da Hashem. Per cui, caro cuginetto, hai ben poco da prendertela con me, questa è la volontà di Hashem. E così Moshe Rabbeinu risponde agli attacchi di Korach, del suo cugino, e Korach non è soddisfatto delle risposte di Moshe Rabbeinu, per cui Korach insiste e si unisce a queste 250 persone, noi vogliamo potere, noi vogliamo diventare importanti, noi vogliamo tutti diventare Kohen Gadol, eccetera, eccetera. E la parasha ci racconta della fine di questi 250. Infatti, quello che succede è che Moshe Rabbeinu gli dice: guardate, fate il sacrificio dell'incenso, che sappiamo che è un sacrificio che solo i coani possono fare. Ebbene, fate questo sacrificio, vediamo se verrà accettato, vuol dire che anche voi potete diventare coani, se no vuol dire che voi non meritate di diventare coani e morirete. E così i 250 più Korach si presentano con l'incenso, volendo anche loro fare questo sacrificio, e viene fuori un fuoco dal cielo e li brucia. Ci sono diverse spiegazioni su quello che succede, sulle lamentele, sulla logica che porta Korach a ribellarsi. Allora ve ne dico un paio di spiegazioni. Alcuni dicono che la loro disputa era legata al fatto che Moshe, cugino di primo grado di Korach, era figlio di Amram, che era figlio di Kehat, che era figlio di Levi, che era figlio di Yaakov. Korach era figlio di Yitzhar. Chi era Yitzhar? Yitzhar era sempre figlio di Kehat. Praticamente Moshe e Korach hanno lo stesso nonno, hanno Kehat, che fa nascere prima Amram, padre di Moshe, e poi fa nascere Yitzhar, secondo figlio, padre di Korach. Per cui Amram era il primogenito, e va bene, dice Korach. Primogenito, tu Moshe Rabbeinu sei il figlio del primogenito, prendi tu il potere principale, il regno. Poi la seconda carica più importante andrebbe data al figlio del secondo genito di Kehat. Per cui, se mio padre Yitzhar, fratello secondo di Amram, io sono suo figlio principale, spetterebbe a me la seconda carica. Andiamo, distribuiamo i poteri in maniera proporzionale, in maniera secondo i figli di Kehat. Per cui, tu sei figlio di Amram, io sono figlio di Yitzhar, a me spetterebbe la seconda carica. Perché hai dato tuo fratello la seconda carica più importante e non a me? Alcuni dicono che, Rashi in particolare, dicono che la lamentela di Korach si riferiva sul fatto che Moshe Rabbeinu aveva eletto come capo dei Levi, dei trasporti dei Levi, un levita che era Eliezafan ben Uziel, e lui, questo Eliezafan, era il figlio del quarto fratello del padre di Moshe. E allora dice Korach: scusatemi, io sono figlio del secondo fratello e non ho ricevuto nessuna carica importante, e andate a dare a Eliezer una carica superiore a me, mi avete scavalcato, questa è giustizia, correttezza. Altri dicono che la lamentela di Korach si appoggiava alla lamentela della tribù di Reuven. Reuven è il figlio primogenito di Yaakov. Il primogenito è quello che deve lavorare nel santuario. Però da quando i primogeniti hanno peccato col vitello d'oro, loro non hanno più il diritto di lavorare nel santuario, e i leviti e i coanim in particolare loro li rappresentano. Però la tribù di Reuven ancora pretendeva di avere l'onore della primogenitura, ovvero l'onore di lavorare nel santuario. Ecco perché i 250 uomini venivano dalla tribù di Reuven, si erano aggregati a Korach, perché anche loro, essendo della tribù di Reuven, che è il primogenito, pretendevano potere e onore e lavorare nel santuario. Altri dicono che il problema di Korach si basa sul fatto che Moshe Rabbeinu dà il potere e dice che il suo futuro erede al trono sarà Yeshua. Yeshua discende dalla tribù di Yosef, in fin dei conti, che è il primogenito di Rachel. E sappiamo che c'è una famosa disputa tra chi è il vero primogenito, il primo figlio di Lea o il primo figlio di Rachel. Reuven, che è il primo figlio di Lea, pretendeva lui essere il vero primogenito. Yosef, i figli di Yosef, Efraim e Menashe, pretendevano loro la primogenitura. In realtà Yaakov dice che il vero primogenito è Yosef e i suoi due figli. Quando nella parasha scorsa si vede come Mosè prega per il bene di Yoshua e si capisce che Yoshua sarà il futuro erede, eccetera, eccetera, come abbiamo spiegato anche la settimana scorsa, a questo punto viene Mosè Rabbeinu e dice: Yoshua sarà il futuro re di Israele. Allora vengono la tribù di Levi e dicono: un attimo solo, se il futuro erede Yoshua, allora vengono i Reuven e dicono: com'è possibile? Perché Yoshua e Yosef sono superiori a noi, che noi siamo i veri primogeniti? E così, anche su questo fatto si basa la lamentela di Reuven. Allora Moshe Rabbeinu risponde a Korach, ai suoi seguaci, alla sua banda: sappiate che la prova che io sono stato mandato da Hashem verrà dimostrata dal fatto che voi porterete un sacrificio. Se questo sacrificio verrà accettato, vuol dire che avete ragione. Se questo non verrà accettato, vuol dire che avete sbagliato. Ma non solo questo. Se voi morirete con una morte normale, vuol dire che è vero che ho sbagliato io, è vero che io sono assetato di potere, è vero che io ho fatto tutto con mio fratello di mia spontanea volontà, per cui ho agito in maniera ingiusta. Però se voi morirete non come una morte normale, allora vuol dire che è stato Dio a scegliere, perché è Dio che ha voluto questo e Dio ve lo dimostra facendovi morire in una maniera strana. Infatti noi sappiamo che la terra si apre, Korach viene inghiottito della terra, tutti urlano, si spaventano e tutti capiscono che è stato Dio a scegliere Moshe Rabbeinu, è stato Dio a scegliere in Aaron Cohen. Muoiono queste 250 persone, vengono bruciati col fuoco dell'incenso che loro volevano portare. Nella parasha troviamo, dopo questi due miracoli che vengono insieme, un altro miracolo apparentemente inutile. Dopo la storia dell'inghiottimento della terra, della morte dell'incenso, del fuoco, viene il popolo di Israele e si lamenta contro Moshe Rabbeinu, dice: Atem Hamitem, voi avete ucciso il popolo di Hashem, come avete fatto a fare una cosa del genere? Il popolo accusa Moshe Rabbeinu e Aaron di aver ucciso degli innocenti. Si poteva una cosa del genere? Come può Moshe Rabbeinu aver ucciso degli innocenti se la terra si è aperta? È ovvio che non è stato lui a farlo. Nonostante ciò, il popolo si lamenta e accusa falsamente Moshe Rabbeinu: voi avete ucciso. A questo punto dice Moshe Rabbeinu: va bene, ogni tribù prenderà un bastone, lo metterà dentro il santuario, e il bastone che fiorirà e darà della frutta sarà il bastone della tribù che rappresenta, che è stata scelta, la tribù che è stata scelta da Dio. E così vengono presi 12 bastoni, viene preso anche il bastone della tribù di Levi, e viene messo dentro il santuario, viene scritto su ogni bastone, viene inciso il nome di ogni tribù, e la Torah ci racconta che il bastone di Aaron è quello che inizia a fiorire, poi inizia a dare delle piccole frutta, poi escono fuori delle mandorle, dei frutti veri e propri del bastone di Aaron. Mosè prende questo bastone e lo fa uscire fuori dal santuario e dice: guardate il bastone di Aaron, vedete i fiori su questo bastone? Vedete la frutta, le mandorle? Ebbene, questa è la prova che Dio ha scelto nella tribù di Levi, questa è la prova che Dio ha scelto in Aaron, che lui rappresenta la tribù di Levi, per cui non avete niente da dire contro di me, contro Aaron. È possibile che un bastone nel giro di una giornata faccia uscire della frutta? È vero che le mandorle sono il frutto che cresce più velocemente che esiste. Ci vogliono 21 giorni dall'inizio fino alla fine, dall'inizio della fioritura fino alla crescita del frutto ci vogliono 21 giorni. E il frutto è l'assoluto più veloce che esiste. E c'è una ragione perché 21 giorni, 3 settimane, adesso non entriamo in questo concetto. Sappiamo che c'è la profezia di Geremia che paragona l'esilio alla la redenzione, alla crescita delle mandorle, perché è velocissimo, è il frutto più veloce che c'è. Ecco perché la distruzione del santuario parte dal 17 di Tammuz fino al 9 di Av, che sono esattamente 3 settimane, 21 giorni, il periodo della crescita, dell'evoluzione del mandorlo. Comunque, vediamo quest'altro ultimo miracolo che viene in una fase successiva, dove tutto il popolo rimane sorpreso del fatto che un bastone, semplice bastone, dia dei fiori, poi inizia a germogliare dei frutti, poi il frutto completo, e tutti vedono come Dio ha scelto proprio nella tribù di Levi e in Aaron a Cohen. Chiede Nachmanide, dopo tutta questa introduzione, torniamo alla domanda iniziale. Per quale ragione c'era bisogno di fare questo ultimo miracolo? Diciamo, i primi due miracoli venivano insieme, consideriamolo un solo miracolo, il fuoco che brucia i 251 persone, poi la terra che inghiottisce Korach e tutta la sua congregazione, un miracolo solo possiamo dire, considerare, e poi dopo c'è il miracolo del bastone, che è un semplice bastone, nel giro di una notte, germoglia dai frutti, per cui è già il fatto che un bastone dia dei fiori, dei frutti, è già un miracolo, per di più questo avviene in maniera proprio express, alla luce, alla velocità della luce quasi. Chiede Nachmanide una domanda molto importante e dice così: cosa mancava nei primi miracoli? Quando la terra inghiottisce Korach, quando il fuoco brucia le 251 persone, cosa mancava in questi miracoli per dimostrare che Mosè aveva ragione, che Mosè era onesto, che Mosè era lui quello che aveva ragione? Perché non era sufficiente questi miracoli e c'era bisogno di fare altri miracoli? Perché c'era bisogno del miracolo del bastone, chiede il Nachmanide. Allora il Nachmanide dice che il primo miracolo serviva per Moshe Rabbeinu, per dimostrare che Moshe Rabbeinu aveva ragione. Il secondo miracolo serviva per dimostrare che la tribù di Levi aveva ragione, che la tribù di Levi era stata scelta, che Aaron era stato scelto. Una per Moshe, una per Aaron, una per Moshe come individuo, la seconda come tribù, come la tribù di Levi. Comunque non è molto chiaro perché allora è stato inciso sul bastone il nome di Aaron. Una cosa è chiara, che da Rashi, che è il commentatore principale della Torah, si nota che lui non segue questa interpretazione del Nachmanide, che lui ha un'altra posizione, per cui bisogna capire come secondo Rashi avrà risposto a questa domanda banale del doppio miracolo. Perché c'era bisogno del miracolo del bastone che fiorisce dalla frutta? Per spiegare tutto questo dovremmo dare una nuova spiegazione, che si basa su due discorsi del Rebbe di Lubavitch. Uno nel 1981, Tafshim Memalef, 5741. Parashat di Korach, c'è un famoso discorso del Rebbe che è stato raccolto e pubblicato nel volume 23 di Likut Sichot. E poi c'è un altro discorso che Rebbe ha fatto nel lontano 83, il mese di Sivan, alle ragazze che facevano la graduation, che completavano il loro ciclo di studio, andavano anche a essere madrichot nel campeggio di Camp Emuna, sempre una settimana della Parsha di Korach, e Rebbe ha fatto un discorso a queste ragazze, spiegando il valore educativo, il valore dell'insegnamento, delle ragazze. E così il Rebbe si sofferma su alcuni punti della parasha di Korach e noi da questi due discorsi insieme cercheremo di trovare un nuovo approccio come rispondere alla domanda del Nachmanide sul perché ci vogliono due tipi di miracoli. Sul perché ci vuole il secondo miracolo del bastone e non è sufficiente vedere Korach inghiottito sottoterra per capire che Mosè è stato scelto da Hashem, che Aaron è stato scelto da Hashem, perché c'è bisogno un altro miracolo apparentemente superfluo. Quando c'è una ribellione, si può fermare, reprimere la ribellione in due modi. Uno con la forza, con la potenza, con l'autorità. Io sono il re, questa è la mia legge, così bisogna fare, e la ribellione viene repressa con la forza, con la morte dei ribelli, eccetera, eccetera. Questo nella storia dell'umanità è stato probabilmente la strada più utilizzata dai vari tiranni, dittatori nella storia. Ogni qualvolta hanno avuto dei problemi degli oppositori, allora si sono con la forza affermati e hanno annullato il loro qualsiasi nemico, uccidendolo, distruggendolo, senza neanche dubitare. Ebbene, questo atteggiamento, che è sicuramente molto autorevole, non necessariamente è un comportamento che risolve il problema in maniera determinante e totale. Facciamo finta di dare un esempio di un padre che si impone a un comportamento di un figlio. E il figlio dice, perché non mi lasci fare questo? Papà spesso dice, che io ho deciso così. Io sono tuo padre, io sono quello che decide, per cui io ho deciso che deve essere così, allora facciamo così. Spesso i maestri, i genitori abusano del proprio potere che hanno, senza razionalizzare questo potere, che delle volte potrebbe anche essere giusto, delle volte meno giusto, perché loro hanno l'autorità, per cui così deve essere fatto. Ma quando una certa regola viene imposta senza spiegare, senza essere razionalizzata, spesso questo lascia un amaro in bocca a chi subisce questa autorità, e questo lascia dentro l'alunno, il figlio, un amaro che è un desiderio di ribellione, un malcontentezza che alla lunga potrebbe sfociare. Per cui i figli che nascono da genitori che hanno abusato di potere e autorità non vedono l'ora, anche loro, di riuscire a avere potere, anche loro faranno la stessa cosa a loro volta ai loro figli, imporranno la regola, come loro hanno subito, loro faranno la stessa cosa. E così andrà avanti una catena, i figli a loro volta, anche loro cresceranno, vorranno imporre la eccetera, eccetera, come l'hanno subito, vorranno, ognuno si comporta, rifà quello che riceve. Bene, questo comportamento è dannoso per il figlio, per la crescita, una crescita sana per il figlio, perché lui avrà sempre dentro di sé, trasporterà questa amarezza. Ma non solo, il problema principale di questo atteggiamento è legato al fatto che il figlio non è per niente convinto dell'errore che lui sta facendo. Non è per niente convinto che lui ha sbagliato. Lui dice, vabbè, papà mi ha imposto questa regola, io la subisco perché sono il figlio, devo ascoltare papà, ma siccome io non sono convinto, per cui io sono, anzi, penso di aver ragione. Delle volte i figli hanno ragione, e delle volte i genitori dovrebbero fare un po' di retromarcia quando si accorgono di aver sbagliato, ma i genitori, l'orgoglio non permette molte volte, spesso, a un maestro, a un genitore di dire ho sbagliato, oppure a un arbitro di dire sì, veramente ho arbitrato in maniera sbagliata. Allora l'orgoglio di non aver fatto una scelta sbagliata porta spesso le persone ad allontanarsi dalla verità. Ebbene, il problema di questo tipo di atteggiamento non è solamente legato al fatto che l'alunno o il figlio non sono contenti, ma anche non sono convinti di aver sbagliato e non si accorgono in maniera limpida dell'errore che stanno facendo e rischiano di rifare lo stesso errore. Invece, se un genitore renderebbe partecipe il figlio dell'errore che lui ha fatto e glielo spiegherebbe senza abbassarsi al suo livello, un genitore deve rimanere superiore e deve rimanere genitore. Allah dice che un genitore non può essere mai chiamato dal figlio col suo nome. Guai chi chiama suo padre col suo nome. Davide, vieni qui. Raffaele, vieni qui. Come? Un padre deve essere chiamato solo papà. Un figlio deve sapere che questo è suo padre, non è suo amico. Se no perde tutto il rispetto che ha verso il padre. Per cui un genitore che si abbassa troppo al figlio e lo rende troppo partecipe nelle sue decisioni e perde l'autorità di padre, questo è molto grave. Come un titolare che mangia con i suoi dipendenti, li frequenta, diventa amico, va a divertirsi con loro, e si perde l'autorità del titolare e non c'è più ordine, non c'è più la gerarchia che dovrebbe esserci in una società. Chi è in alto e chi è in basso non si capisce più. Ebbene, un genitore ovviamente non deve mai perdere la superiorità di genitore, però non deve dall'altra parte neanche essere troppo dittatore, autoritario. Io ho detto così, bisogna fare così. Perché quando le scelte vengono spiegate, il figlio capisce di aver sbagliato, e non solo deve accettare la decisione del padre, ma lo capisce, allora ovviamente qua succede una crescita nel comportamento del figlio, c'è un'educazione, c'è un'evoluzione, e questo aiuta il figlio a crescere, a diventare più maturo e fare delle scelte più equilibrate, più giuste nel futuro. E questo è molto importante, da una parte non perdere la superiorità di un genitore, ma dall'altra parte di non abusare e essere troppo dittatore e imporre le regole senza mai spiegarle, senza dar nessuna ragione, senza mai dire se hai ragione, forse ho esagerato, però comunque tu hai sbagliato, anche io un po' sbagliato, un padre può dire che ha sbagliato. Nessuno è perfetto, nessuno è Dio sulla terra, per cui un genitore che non sbaglia mai non è plausibile. Per cui un genitore sbaglia, perché nessuno è Dio, un arbitro può fare un errore e dire è colpa, abbiamo sbagliato, fare marcia indietro. E così, come abbiamo visto, l'umiltà dell'arbitro che ha arbitrato con l'Italia e Romania, che hanno annullato il gol di Toni, ha detto sì, è vero, ho sbagliato, non c'era fuori gioco. Per cui un buon arbitro deve saper dire ho sbagliato, non c'era fuori gioco. Così il povero Toni non tornava a casa senza neanche un gol, poveretto. Va bene, ma i soldi che guadagna possono sopperire a questo orgoglio. Per quanto riguarda un genitore deve sapere dire ho sbagliato. E così via, un maestro anche lui può sbagliare. Non perde la sua superiorità di maestro o di genitore quando uno sbaglia. Questo fa sì che le scelte e le decisioni vengono fatte in maniera equilibrata e non c'è una dittatura, non c'è un rapporto completamente verticale, proprio drasticamente verticale. Tornando a noi, questo è molto importante nella vita di ognuno di noi, che sia nel lavoro, nella famiglia, nella comunità, nella sinagoga, nella propria classe. Uno potrebbe avere il potere, l'autorità di imporre delle regole, anche in un caso che lui ha ragione al 100%. Qui comando io e qui si fa quello che decido io, dice una persona, un maestro, un rabbino, un genitore, un titolare di una società. Ma un bravo titolare deve sapere essere superiore ai suoi dipendenti, ma dall'altra parte non essere dittatore, perché sennò perderebbe la stima e l'apprezzamento dei suoi dipendenti. Perché quando le persone vengono lasciate con una mano in bocca, con delle scelte completamente autoritarie, senza neanche prendendole in senza lasciare posizione, spazio per nessuno al di fuori della posizione del capo, questo può disturbare l'equilibrio in una famiglia, in una società, in una classe, in una sinagoga. Quando la Bina arriva e dice no, qua decido io, oppure quando vengono i Gabbaim e dicono no, qua decidiamo noi, la gente rimane con una mare in bocca, è scontenta e alla fine non c'è un ambiente piacevole, un ambiente positivo, armonioso, un ambiente che permette una crescita. Mi viene chiesta una domanda: cosa succede se una persona è conscio di una decisione dei genitori e sbagliata? Secondo la Torah, ebbene, secondo la Torah, se qualcuno sa che il suo genitore ha sbagliato, ha il dovere comunque di rispettarlo perché è suo genitore. La Torah dice che anche se un genitore ti umilia, ti sputa in pubblico davanti a gente, ti svergogna, lui rimane il tuo genitore e devi rispettarlo come genitore in qualsiasi situazione. Solo che se una persona ha un genitore che carattere difficile, delle volte le persone quando diventano anziane diventano un po' difficili da gestire, ebbene in questo caso è meglio che il figlio non viva vicino al genitore, non lo frequenti, perché trovandosi vicino a lui il genitore abusa di potere, maltratta il figlio, ne approfitta e il figlio deve stare zitto per evitare problemi di halakha, di mancanza di rispetto di un genitore. Se un genitore ha un carattere un po' difficile oppure col passare degli anni diventa un po' aggressivo, allora è meglio magari per un figlio non stare troppo vicino a lui. Comunque il genitore, anche se sbaglia, rimane il genitore e rimane il dovere in qualsiasi situazione di rispettarlo e di onorarlo. Solo che quando un genitore si comporta in maniera troppo forte e aggressiva, il genitore sbaglia. Non che il figlio abbia ragione di insultarlo o qualsiasi cosa, ma comunque il genitore deve cercare, dice l'Allahà, di evitare di mettere in condizione di causare che i suoi figli rischino di perdere il loro rispetto e di mancare di rispetto a un genitore per un comportamento troppo dittatoriale, autorevole nei loro confronti, dei figli. Per cui, quello che noi impariamo dal secondo miracolo che la Torah ci narra, è il fatto che Hashem vuole chiarire in maniera definitiva che Moshe Rabbeinu e Aharon HaKohen, suo fratello, sono stati scelti solamente da Hashem e ogni decisione che è stata fatta e ogni carica che è stata ricevuta è stata decisa totalmente in maniera univoca da Hashem. Questo è il perché del secondo miracolo, il bastone che dà i fiori, che dà le mandorle. In questo secondo miracolo viene volutamente spiegato in maniera razionale il valore di Aaron e la superiorità che Aaron ha nei confronti degli altri, delle altre persone, che la tribù di Levi ha nei confronti delle altre tribù. E questo serve per convincere il popolo in maniera interna che le scelte che Hashem ha fatto sono giuste e non sono imposte dall'alto e basta. Questo ci viene a spiegare perché dopo i primi miracoli viene il popolo e dice Atem Hamitem et Am Hashem, voi avete ucciso il popolo di Hashem. Moshe Rabbeinu può aver inghiottito le persone? Può aver lui fatto un miracolo? No! Però le persone non sono convinte. Perché quando Hashem ha fatto un grande miracolo, uccide Korach, uccide tutta la sua congregazione, 250 persone vengono inghiottite dalla terra, è vero. Certo che questa è la mano di Hashem, però Hashem ha solamente dimostrato che Moshe, lui è stato scelto da Hashem, che Aaron, lui è stato scelto da Hashem, ma non ha spiegato il perché di questa scelta, non ha razionalizzato. E quando una scelta viene imposta dall'alto con dei miracoli, con la forza, inghiottendo le persone che si ribellano, certo, tutti capiscono che questa è la volontà di Hashem, viene repressa la ribellione con la forza, ma non è questo un ambiente piacevole, un ambiente armonioso. Le persone vengono e dicono a Moshe Rabbeinu, voi avete ucciso il popolo di Hashem ancora, ovvero il popolo sta dicendo, abbiamo capito che Hashem vuole voi, però se voi non ci spiegate il perché di questa scelta, ci rimane la mare in bocca, vogliamo capire il significato di questa scelta. Allora viene Hashem e dice, adesso faremo un altro miracolo, adesso prenderemo i bastoni e li metteremo dentro la Kodesh Kodashim, dentro il luogo più santo che c'è in tutta la faccia della terra, nel posto esattamente dove c'è l'Arca Santa, dove ci sono i cherubim, nel santo dei santi Kodesh Kodashim, metteremo lì i bastoni e vedremo quale bastone fiorirà, vedremo quale bastone è stato scelto e capiremo il significato di questo, di questa decisione, che non è un'imposizione dall'alto, non è una dittatura di Hashem, ma c'è un significato profondo che è legato al secondo miracolo del bastone, come vedremo tra poco. Aaron, la tribù di Levi, avevano questo grande compito di essere sommo sacerdote Kohen Gadol. Cos'è un sommo sacerdote? È una persona che entra nel santo dei santi, entra nel giorno di Kippur e prega per il popolo. È una persona che è completamente superiore alla società, una persona che non si fa dominare, non si fa trascinare dalla corrente, una persona che rimane superiore alla materialità del mondo e porta la luce di Hashem nel mondo, nel popolo, nella società, insegnando i valori spirituali. Il sommo sacerdote era il tramite d'unione tra Hashem, il santuario e il popolo. Vediamo un attimo di capire il bastone che dà i fiori, cosa vuol dire, cosa rappresenta, e capiremo il legame con la scelta di Moshe, di Aaron e Moshe. In particolare Aaron, perché il miracolo del bastone è legato in particolare alla scelta di Aaron a Kohen come Kohen Gadol. Noi sappiamo, dicerebbe nelle Kutei Sichot 23 che vi ho citato prima, che ci sono due nomi delle tribù in ebraico. In alcuni posti le tribù vengono chiamate Shvatim e in altri posti vengono chiamate Mattot. Matte Yehuda, Matte Reuven, Matte può essere una tribù e Shevet vuol dire anche tribù. Ebbene, cari amici, entrambi i due nomi rappresentano il nome di un bastone, di un legno. Shevet vuol dire un bastone. Matteo vuol dire anche un bastone. In ebraico, anche in ebraico moderno, Shevet vuol dire bastone e Matteo anche. Con una differenza però, che Shevet è un bastone che è ancora morbido, è un bastone che è ancora unito alla sua fonte. Quando un pezzo di legno, un ramo, è legato all'albero, è un shevet. In quel caso lì il ramo è più morbido, è ancora vivo, per questo morbido, e potrebbe essere paragonabile al figlio di ai figli di Yaakov, alle tribù, quando sono vicini al loro padre, quando sono legati, quando i figli di Yaakov erano vicini al papà, quando erano vicini alla santità, erano come dei shivatim, come il bastone che è ancora legato alla sua fonte, legato all'albero. Potremmo anche paragonare quando il popolo di Israele è vicino a Dio, nella terra santa, vicino al santuario, vengono più chiamati col nome di Shevet. Invece cos'è il Matè? Matè è un bastone duro, è un bastone che è secco, è un pezzo di legno che è stato staccato dall'albero. Quando il legno viene staccato dall'albero, non è più vivo, allora diventa proprio secco, diventa duro, e solo allora può essere utilizzato per uso casalingo, per qualsiasi tipo di uso, perché diventa veramente molto duro. Ebbene, il Matè potrebbe essere paragonabile alla situazione dei figli di Jacob quando si sono allontanati dal loro padre, diventano un Matè, delle Mattot. Quando i figli di Israele si allontanano dalla casa di Dio, si allontanano dalla Shekhinah, quando sono immersi nel mondo materiale, quando il mondo materiale li domina, sono oppressi dal mondo materiale, ebbene loro diventano come dei Mattot, diventano Matè. Alcune volte vengono chiamati Shvatim, quando sono vicini a Dio, quando sono vicini alla presenza, alla rivelazione di Hashem. Quando invece si allontanano dalla Shekhinah, si allontanano dal santuario, diventano come dei Matè, un bastone duro. Ebbene, queste due situazioni del popolo di Israele rappresentano un po' la storia di Israele. Una parte della storia di Israele, gli ebrei si trovano in Terra Santa, vicino a Dio, vicino alla Shekhinah, come se un bastone è legato, attaccato alla sua fonte di energia vitale, è ancora vivo, per cui da una parte il fatto che lui sia ancora vivo è un vantaggio, perché è legato alla sua energia, alla sua vitalità, legato all'albero, legato a Dio. E dall'altra parte però è meno duro. Il fatto di essere meno duro è un vantaggio, ma in realtà è anche uno svantaggio, perché la potenza del bastone, del legno, si esprime quando il legno viene tagliato dal suo albero, quando il ramo viene staccato dalla sua origine, quando non riceve in maniera esplicita la sua vitalità, allora il legno dà tutta le sue qualità di legno, di forza, di potenza, perché diventa più duro, e il fatto che lui diventa duro, diventa secco, lo fa diventare più forte, lo fa diventare un legno utilizzabile e potente. E così anche nella storia di Israele, quando il popolo di Israele si allontana dalla sua terra, si stacca dalla sua fonte, si stacca dalla Shekhinah, dal santuario, è proprio in quei momenti che Israele le dà il massimo della sua forza, del suo attaccamento a Dio, della sua emunah in Dio, come è scritto nella Megillah di Esther, che gli ebrei, Kimu ve Kiblu a Yehudi, dice il Talmud, Shabbat, trattato di Shabbat 88, che gli ebrei hanno ricevuto la Torah con forza, con prepotenza, con la montagna sulla loro testa, o accettate la Torah o vi uccido. In realtà, quando arriva il momento in cui Haman fa il decreto contro gli ebrei, chi muove chi blu a Yehudim, gli ebrei accettano con volontà e con sacrificio quello che avevano ricevuto prima con forza e con prepotenza. Perché? Perché quando gli ebrei si trovano in una situazione di sacrificio, di preghiera massima e in una situazione di pericolo di vita, di decreto, decreto che li voleva di sterminio totale degli ebrei, in quel momento si sveglia l'amore infinito, si sveglia l'attaccamento dell'anima con Hashem, in quel momento si rivela la forza infinita dell'anima, l'amore, la fede che non ha limiti. Solo quando un bastone viene staccato dall'albero, che diventa duro, che diventa un, non più un Shevet ma un Matè, allora in quel momento Israele dà il massimo di se stesso, in quel momento l'albero dà il massimo della sua forza, della sua, diciamo, utilizzo. E così i due nomi delle tribù, che non sono altro che i due nomi che Israele vengono chiamati, Shfatim o Matot, rappresentano un po' tutta la storia di Israele. In alcuni momenti della storia di Israele eravamo di Shfatim, e lì c'era un grande vantaggio, che il legno è più vitale, può crescere, può andare avanti, però c'è un grande svantaggio che è molto morbido, è molto delicato il legno. Invece quando il legno viene staccato dalla sua fonte diventa secco, diventa duro, ma diventa forte. Lì viene fuori il sacrificio, la devozione, l'autosacrificio che Israele può avere nei confronti di Hashem. Questo tipo di legame infinito che c'è tra Israele e Dio non può venire fuori se non quando Israele vengono staccati, vengono allontanati dalla Shekinah, dal santuario. Se non il ramo non viene staccato dall'albero, il ramo non potrà esprimere la sua forza, la sua durezza, la sua l'infinito legame che c'è con Hashem, come bene Israele hanno con Hashem, che questo legame può venire fuori solamente durante l'esilio. Bene, questo argomento viene molto lungamente spiegato nella Chassidut, specialmente nell'ultimo Mamar del Rebbe, che Rebbe spiega in lungo la grandezza e il valore degli ebrei quando si trovano in esilio, che solo questo tipo di servizio degli ebrei durante l'esilio, questo è quello che porta alla redenzione. Perché la redenzione non verrà altro che rivelare il valore del sacrificio, perché la redenzione rivelerà l'unione infinita che c'è con Hashem. E questa unione infinita viene enfatizzata ed espressa durante l'esilio, che anche se c'è l'esilio, ci sono le oppressioni, ci sono i decreti, gli ebrei non si staccano dalla loro fede, dalla loro unione ad Hashem. Per cui lo staccamento degli ebrei dalla terra di Israele, di sradicare gli ebrei dalla terra di Israele, metterli in esilio, metterli lontano dalla Shekinah, prendere questo ramo e staccarlo dalla sua fonte, non fa altro che mettere gli ebrei in condizione di rivelare questo legame infinito, che questo è quello che verrà rivelato quando arriverà Mashiach, perché se gli ebrei non dimostreranno questo autosacrificio verso Hashem e questo infinito amore e devozione verso Hashem, Mashiach non potrà mai arrivare, perché Mashiach rivela questo servizio che gli ebrei hanno avuto durante il periodo dell'esilio. Ecco perché l'esilio non è solamente una punizione come si pensa, ma è la condizione sino qua non che può portare alla Geula, alla redenzione, perché è quello che dimostra l'amore infinito che verrà rivelato con la rivelazione di Mashiach. Questo argomento vi dico è legato a tanti concetti di Chassidut, tanti Mamarim del Rebbe, il valore dell'esilio, che non è una punizione, ma è una condizione, è uno step fondamentale. Questo è legato al Shevet, che Shevet è al Matè, che a differenza di Shevet è gli ebrei che si trovano in esilio, che sono staccati dal loro padre, dalla Shekinah, dal santuario e dalla terra di Israele, che sono proprio sradicati, nel vero concetto di sradicato, che non è più radicato nella loro origine, non hanno più la vitalità che ha un ramo, che ha un albero che è legato alla sua fonte, che è la terra, che gli dà vitalità. Dice Moshe Rabbeinu, adesso faremo un secondo miracolo. Il primo miracolo è servito per dimostrare che Hashem è lui che ha voluto e deciso così, perché quando c'è una ribellione, prima di tutto bisogna pacare la ribellione e dimostrare chi ha ragione. Moshe ha ragione, Aaron ha ragione, basta. Ah, il popolo si lamenta che Moshe ha ucciso le persone in maniera ingiusta e c'è stato qua un comportamento troppo dittatoriale. Voi avete ucciso il popolo di Hashem. E allora viene Hashem e dice, adesso ne faremo un altro di miracolo. Adesso prenderemo dei bastoni, ma non dei Shevet, prenderemo dei Matè. Prenderemo dei bastoni che sono morti, dei bastoni duri, bastoni che non hanno vitalità. Non prenderemo dei rami vivi, li metteremo per terra e vedremo quali daranno dei frutti, no. Prenderemo 12 Matot. Attenzione qui che è fondamentale il concetto di Matè, qualcosa che non ha vitalità. E li pianteremo per terra. È possibile che un mattè, un bastone duro, secco, possa dare della frutta? No. Dice Hashem, adesso vedremo cos'è la funzione di Aaron e il perché Aaron è stato scelto come lui, come sommo sacerdote, come Kohen Gadol, come tramite di unione tra Dio e il popolo, perché Mosè, lui ha la facoltà di far diventare un matè, un bastone secco, arduo, riesce a dare della frutta, riesce a fiorire. In altre parole, cos'è la funzione di Aaron? È quello di riuscire ad andare a scovare le persone che sono secche di spiritualità, che sono aride, che sono perse. E Aaron a Cohen riesce a dare vitalità, a dare fiori e frutti anche da un bastone, anche da un ebreo che si trova in esilio, anche da un ebreo che si trova sperduto. E questa era la grandezza di Aaron, come sappiamo che lui andava in giro a cercare le persone più lontane, Ohev Shalom, Verodev Shalom, cercava la pace, cercava l'amore, andava, era una persona solare, una persona che spargeva vitalità, amore, armonia tra tutte le persone. Hashem dice, Aaron a Kohen, lui deve essere sommo sacerdote, perché lui ha questa dote, ha questa qualità di prendere un matè, di prendere qualcosa di secco che non ha vitalità, che non ha spiritualità, e portargli spiritualità nel mondo. Ci sono delle persone che sono talmente lontane da Dio, talmente assimilate, talmente dure, che non capiscono, che non vedono nella loro vita nessun tipo, che sono diventati non solo dei bastoni Shevet, ma dei bastoni Matè. E hanno bisogno di un Aaron che viene a risvegliare le loro anime. Un Aaron che riesce a dare dei frutti anche da un Matè. Ed è per questo che Hashem dice, io ho bisogno che in ogni generazione ci sia un Aaron, uno che riesce a dare vitalità ai matè, agli ebrei sperduti, agli ebrei che hanno dimenticato di cosa vuol dire essere ebrei, hanno dimenticato la loro anima. Aaron HaKohen rappresenta il concetto di rinnovazione, il concetto di ringiovanimento delle persone, dell'anima. Ci vuole un sommo sacerdote. Io ho scelto Aaron non perché è il fratello di Moshe Rabbeinu, o perché è figlio di Amram, o perché è il nipote di Kehat, o bisnipote di eccetera, eccetera. Perché lui ha le qualità, le doti opportune di essere sommo sacerdote e di riuscire a dare della, portare in un bastone secco della frutta della vitalità. Questo ci viene a spiegare adesso il miracolo di Aaron, del bastone di Aaron. La Torah ci racconta che questo miracolo era molto graduale. Prima vengono fuori dei fiori, poi cadono i fiori e iniziano a germogliare dei frutti, poi i frutti escono dei germogliati e diventano dei frutti grossi, veri, grandi, maturi. Tutto questo nel giro di poche ore, ma tutto in maniera molto graduale e molto naturale. Se Hashem sta facendo un miracolo, che faccio un miracolo completamente, perché devi far uscire il fiore e poi il frutto, il germoglio, poi il frutto che cresce, poi il frutto che matura. Se Hashem vuole dimostrare che Aaron ha la forza di portare frutti e vitalità anche in un bastone secco e arduo, che lo faccio direttamente dalla A alla Z, saltando tutti i passaggi. Non è mica un albero che sta crescendo, che sta germogliando questo. Qua tutto è successo in poche ore. Hashem vuole dimostrare una cosa molto importante, che anche un miracolo, come il fatto che un bastone dia della frutta, questo può succedere in maniera graduale, in maniera step by step, in maniera passaggio dopo passaggio. C'è un'evoluzione naturale nella scelta di Aaron, c'è una logica nella scelta di Aaron, e il miracolo del bastone spiegherà dov'è la logica, come abbiamo appena spiegato, E il fatto che questo miracolo avviene in maniera naturale, col fiore, col germoglio, col frutto che cresce, col frutto che matura, questo dimostra la razionalità nella scelta che c'è in Aaron a Cohen. Quando uno fa delle scelte della vita, quando un maestro, un genitore, un rabbino, una persona, un titolare della società fa una scelta e impone una scelta, e solo la impone senza razionalizzarla, questo lascia, come abbiamo detto prima, un amaro. Hashem dimostra e ci insegna come una persona, anche quando lui ha la forza, ha l'autorità, il potere di imporre delle regole, quando lui riesce a razionalizzare e spiegare queste regole in maniera logica, in maniera razionale, in maniera graduale, come il miracolo, secondo miracolo che è venuto a spiegare perché proprio Aaron e non un'altra persona, perché lui aveva le doti, le qualità di fare quello che faceva. Ebbene, cari amici, questo secondo miracolo avviene in maniera naturale e graduale proprio per spiegare, per riuscire a coinvolgere il popolo in modo che loro capiranno perché è stato scelto Aaron. E da qui impariamo un messaggio importantissimo nella nostra vita, che anche quando abbiamo il potere di imporre delle regole, che siamo genitori, che siamo maestri, che siamo nella Keilah, nella sinagoga, dovunque ci troviamo, ricordiamoci sempre che Hashem, che poteva fare solo i primi miracoli e imporre la regola dicendo così deve essere e basta, ci spiegherebbe da questa parasha di Korach, da questi doppi miracoli, seconda sequenza di miracolo, il primo completamente irrazionale, completamente illogico, la terra che si apre, una cosa che mai è successo prima, mai succederà dopo, il secondo miracolo che è irrazionale ma completamente logico e graduale, proprio i due approcci che ognuno deve avere nella vita. Da una parte un genitore deve ricordare che lui è il genitore, che lui deve mettere delle regole e le regole devono essere accettate perché lui è superiore. Ma dall'altra parte, se un genitore riesce a spiegare, a coinvolgere, senza abbassarsi al livello del figlio o dell'alunno o di chiunque sia, però quando riesce a coinvolgere in maniera razionale le sue scelte, come Hashem ha fatto al popolo, guardate, faccio un secondo miracolo, razionale, logico, in modo che voi vedrete e capirete la mia scelta, sicuramente questo crea un ambiente molto più piacevole. Questo dà la possibilità all'alunno, al figlio di crescere, di capire anche lui che nella vita, le sue scelte della vita come devono essere, perché lui è cresciuto, non ha ricevuto solamente una dittatura, così devi fare e basta. Lui capisce perché allora lui riesce anche lui a fare delle scelte più mature, più giuste nella vita, e quando lui crescerà non cercherà solamente il momento di riuscire ad avere il potere e di rifarsi, rivendicarsi del potere che lui ha subito, e a sua volta poi suo figlio continuerà nelle generazioni. Noi dobbiamo cercare di capire gli insegnamenti che la Torah ci dà, il valore di un'autorità importantissima, ma anche il valore di un ambiente piacevole, armonioso e anche molto importante. E solo dopo il secondo miracolo, e solo dopo il miracolo graduale, logico, il popolo è convinto delle scelte che Hashem ha fatto, della superiorità di Moshe e di Aaron, che loro sono veramente le persone guide, le persone che hanno il carattere, le qualità, le doti di portare avanti il popolo, di ispirare il popolo, di elevare il popolo, di portare vitalità dentro un bastone. E così noi in ogni generazione noi impareremo da questa parasha. Abbiamo un Moshe in ogni generazione, abbiamo un Aaron a Cohen, un sommo sacerdote in ogni generazione, e questa è la persona che ha le qualità di portare vitalità nei bastoni, di portare vitalità in qualcosa che è secco. Questi sono il Moshe e l'Aaron di ogni generazione, che noi dobbiamo seguire i loro insegnamenti, e speriamo presto di arrivare al momento in cui il mondo sarà tutto elevato, tutti vedremo e riconosceremo Hashem, forse non avremo più proprio bisogno di la monarchia del Mashiach non sarà più così importante, perché tutti quanti vedremo Hashem, capiremo Hashem, con l'arrivo di Mashiach si schienano bimerebbe almeno amen.